brano è chiaro, ma per capire questo brano, almeno così ho pensato, non lo so se poi è la cosa giusta, ma io ho pensato che per capire questo brano dobbiamo capire da dove viene, no? Perché è stato scritto, quando è stato scritto, come è stato scritto. Cioè dobbiamo capire da dove viene questo brano, qual è il contesto, perché Geremia ci dice questo, che cos'è l'alleanza nuova, che cos'è l'alleanza vecchia, antica. Quindi farò un po' di storia, spero di non essere pesante, però un pochino, per capire poi, perché se capiamo questo brano, capiamo che cos'è l'Eucarestia, perché Gesù parla di nuova alleanza, alleanza nuova, no? Il mio sangue, qua ho messo appunto il testo di Luca, questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Sicuramente Gesù conosceva Geremia, Gesù sapeva che dire nuova alleanza voleva dire una cosa e dire antica alleanza voleva dirne un'altra. Allora, se noi capiamo questo, capiamo Geremia e capiamo anche appunto Gesù. Allora, intanto alleanza che cos'è? No, l'alleanza lo sappiamo tutti, è una relazione, no? Tra due persone che si impegnano per qualcosa. Allora, l'alleanza può essere bilaterale, quindi tra due persone, o può essere unilaterale. Quando io mi impegno con me stesso, no? Mi impegno con me stesso a favore tuo di fare qualcosa. Alleanza bilaterale, io e te ci impegniamo insieme. Quindi se tu trasgredisci questa alleanza, io sono autorizzato a sciogliere l'alleanza. Perché la condizione dell'alleanza che si fa tra due persone è che tutte e due rispettino questa alleanza. Ora, Dio quindi può prendere un impegno con l'uomo o può prendere un impegno con se stesso. E quindi scegliere anche lui questi due tipi di alleanze. Nella Bibbia, alleanza antica e alleanza nuova. L'alleanza antica è l'alleanza del Sinai, cioè l'alleanza che Dio sceglie quando Dio dice se tu farai questo, no, io ti darò, eccetera, eccetera. Nel libro del Deuteronomio e dell'Esodo, in Deuteronomio Dio dice tu hai sentito oggi il Signore dichiarare che Egli sarà Dio per te, ma solo se tu camminerai per le sue vie e osserverai le sue leggi, i suoi comandi, le sue norme, ascolterai la sua voce. Quindi se tu fai questo, allora io sarò il tuo Dio, io ti darò, no? Quindi io mi impegno, ma tu ti impegni pure a mantenere questa alleanza e allora è un impegno, quindi io ti prometto questo se tu fai una determinata cosa. E questa è l'alleanza laterale, no? Tra due persone. Quindi la promessa di Dio è condizionata a obblighi di ordine morale, di ordine giuridico. Se, allora, no? Quando Dio invece fa alleanza, per esempio, con Noè o con Abramo, Dio non usa mai queste formule. Cioè, Dio promette qualcosa, ma si impegna con se stesso. Quando fa alleanza con Noè, dice: questo è il segno dell'alleanza riferito all'arcobaleno, pongo il mio arco sulle nubi, quanto a me, ecco, io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti, senza chiedere a Noè o ad Abramo niente in cambio, gratuita. Io faccio alleanza con te, mi impegno io, basta. Anche con Abramo, non so se vi ricordate quando Dio chiede ad Abramo di squartare gli animali, no? Per fare alleanza. Poi alla fine cosa succedeva? Che quando si squartavano gli animali, i due che facevano alleanza passavano in mezzo agli animali e dicevano l'uno all'altro: ti succeda come loro se tu trasgredisci l'alleanza. E l'altro lo diceva a sua volta all'altro compagno. Allora, quando Dio fa alleanza con Abramo, passa solo lui in mezzo agli animali. Dice la Bibbia, appunto, che passa solamente un braciere fumante, una fiaccola ardente passò in mezzo agli animali. Cioè, si impegna solo Dio. Quindi, se viene trasgredita l'alleanza, non importa, perché comunque si impegna Dio con se stesso. Quindi questa è l'alleanza unilaterale, quindi due tipi di alleanze nella Bibbia, una del Sinai e una con Abramo e con Noè. Allora, Geremia, quando parla di nuova alleanza, che cosa intende? Quella dell'Esodo, se tu farai, eccetera, o quella di Abramo e di Noè? Per capire che cosa intende Geremia, dobbiamo capire quando Geremia scrive. L'altra volta abbiamo parlato del Salmo, no? E quando sui fiumi di Babilonia noi sedevamo e piangevamo, no? Gerusalemme era caduta, era stata distrutta e noi piangiamo, siamo in esilio. E quella stessa situazione, cioè Geremia scrive dopo l'esilio, cioè dopo che Gerusalemme è distrutta e il popolo è deportato a Babilonia. Lui scrive questo testo. Cosa succede? Succede che Gerusalemme è distrutta, ma succede un'altra cosa. E qui stiamo attenti, perché poco prima dei babilonesi in Israele c'erano stati gli assiri, che avevano invaso Israele. Quando gli assiri invadono Israele, miracolosamente Gerusalemme, il Tempio, rimangono intatti, rimangono inviolati. Israele pensa, allora Gerusalemme e il Tempio sono inviolabili, perché noi siamo persone giuste che osservano la legge. Allora Dio, qualunque popolo verrà ad attaccarci, preserverà sempre Gerusalemme e il Tempio, perché noi siamo osservanti. La Siria. Quando Nabucodonosor, quindi Babilonia, interviene e invade la Palestina e quindi invade Gerusalemme, il popolo pensa, va bene, Dio che ha respinto il primo re, il re di Assiria, respingerà anche il re di Babilonia. Noi osserviamo la legge, appunto. Ma 10 anni dopo il primo assedio c'è stata la catastrofe. Quindi Gerusalemme viene distrutta, il Tempio viene distrutto e tutte le sicurezze che il popolo aveva scompaiono. In realtà Gerusalemme e il Tempio non sono inviolabili. Il re di Babilonia distrugge tutto, il popolo rimane senza niente, soprattutto senza la promessa di Dio, rimane senza la terra perché è deportato in Babilonia, rimane senza re perché c'erano due re, c'era un re in Babilonia e un re in Israele. Allora Israele capisce che le pratiche culturali, le strategie politiche non salvano, che Gerusalemme non è inviolabile e che Israele sta perdendo tutto quello che Dio gli aveva promesso. Allora dov'è il resto di Israele? Come si fa a ricominciare in una situazione del genere? Cioè Geremia scrive dopo questa situazione disastrosa, come si fa a ricominciare così? Da dove ricominciare? A volte può capitare anche nella nostra vita, no? Un'invasione di babilonesi, no? Che distrugge tutto. Allora, da dove devo ripartire? Allora, l'alleanza era legata al dono della terra, quindi se manca la terra, manca la base. Come si riparte senza terra? Il Signore allora non è più fedele al suo popolo. Non c'è un resto, il resto di Israele dov'è? Su cui riporre le proprie speranze. Allora, Geremia fa un bilancio dopo la catastrofe, no? Ma questo bilancio lo fa Geremia e lo fa anche un altro libro della Bibbia, Secondo Libro dei Re. Secondo Libro dei Re dice, va bene, è tutto distrutto, non ci preoccupiamo, perché comunque il re di Babilonia ha liberato il nostro re, discendente di Davide, possiamo ricominciare. Joachim, che era il re di Israele, è stato liberato, lui è discendente di Davide, possiamo ricominciare. Geremia, invece, fa un bilancio dopo la catastrofe, ma dice no, non possiamo più ricominciare affidandoci a noi stessi, cioè affidandoci a ciò che rimane, perché non è rimasto niente. Dopo l'esilio in Babilonia non è rimasto niente. Geremia legge la storia e legge una storia di peccati continui di Israele. Fin dall'origine Israele è infedele al Signore. Israele non può contare più su se stessa, perché ha violato l'alleanza, come dice al versetto 32. L'alleanza che io ho concluso con i loro padri per farli uscire dall'Egitto, quell'alleanza loro l'hanno infranta. Quindi non si può più ricominciare né dalla discendenza di Davide, né dal fatto che osserviamo la legge, né dal fatto che abbiamo o non abbiamo il Tempio. Deve avvenire un nuovo inizio e non una ripresa di ciò che è rimasto, perché non c'è rimasto niente. Allora Geremia scrive questo testo dicendo che deve esserci un'azione divina, perché un vero rapporto con Dio sarà possibile solo se Dio stesso prenderà l'iniziativa. È Lui che deve prendere l'iniziativa. Non dobbiamo più essere noi che crediamo di essere, di avere il Tempio e la città inviolabile perché siamo persone giuste. È Lui che adesso deve prendere l'iniziativa, Lui deve ricominciare. Quindi Geremia vuole voltare pagina e dire che l'uomo è incapace di essere fedele ai suoi impegni, da sempre. Uno, per la sua durezza di cuore. E due, perché l'antica alleanza era condizionata. Se tu farai, allora io ti darò. Allora, su queste basi l'uomo non ricomincia. Su queste basi io non posso ricominciare, perché so che prima o poi quell'alleanza io l'avrò infranta. Allora da dove ricominciare? Da un'alleanza appunto unilaterale, cioè che deve partire da Dio, come l'alleanza che Dio ha fatto con Abramo e con Noè, senza chiedere niente perché l'alleanza possa rimanere tale. Allora deve esserci un intervento di Dio, ma dove? Nella sede dei pensieri, della volontà, dei sentimenti, delle decisioni, dell'io profondo, in una parola, nella sede del cuore. Per questo, versetto 33, io la legge la scrivo adesso dentro di loro. Io la scrivo sul loro cuore, non più sulle tavole di pietra, perché tanto quella legge, le tavole, le prendono e le infrangono, perché tanto quella legge l'hanno violata ancora prima che io gliela dessi tramite Mosè, no? Quindi la legge adesso deve essere scritta dentro, deve essere scritta sul cuore, quindi deve coinvolgere non qualcosa di esterno, ma i miei pensieri, le mie decisioni, la mia persona. È un po' quello che dice Sant'Agostino, concedimi tu ciò che mi comandi, dice Sant'Agostino, e poi comanda ciò che vuoi. Cioè tu mi devi scrivere la tua legge nel cuore, cioè tu mi devi dare la capacità di attuare ciò che mi comandi, e poi puoi comandare ciò che tu vuoi. Allora, ciò che chiede il Signore in realtà lo deve donare prima, questo dice Geremia. Ciò che tu chiederai al popolo da ora in poi glielo devi donare tu, perché il popolo non ce la fa, perché su queste basi noi non possiamo ricominciare. Allora Dio scrive nel cuore due cose, versetto 34, la conoscenza di Lui, tutti mi conosceranno, e il perdono dei peccati. Io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò i loro peccati. Quindi L'alleanza scritta sulle tavole di pietra era un'alleanza per la nazione, per avere un popolo santo, un ordinamento nazionale. Ora l'alleanza scritta nel cuore è un'adesione personale, una responsabilità individuale, perché Dio possa avere non tanto un popolo santo, ma un popolo di santi, di persone che sono nella loro decisione, nella loro volontà, nel loro cuore, decidono appunto di aderire a Dio. Allora, l'impegno è unilaterale, l'impegno di Dio è un impegno unilaterale, cioè io mi impegno con me stesso, lo vediamo dai verbi. Il Signore parla sempre in prima persona: io concluderò un'alleanza nuova, porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò nel loro cuore, io perdonerò, io non ricorderò più. Il soggetto è sempre Dio. Dio agisce, Dio descrive la propria azione. Questo caratterizzerà sempre l'alleanza. E se a te non te ne importa di questa alleanza unilaterale, popolo di Israele, se a te non te ne importa, tu non la cancelli comunque, perché Dio ha preso impegno con se stesso. Sarà un'alleanza inutile per te perché non te ne importa, ma l'alleanza rimane, non è cancellata. Allora, Dio non si scoraggia, e Dio è sorprendente il fatto che ricomincia sempre con le stesse persone. Dio non cambia popolo perché il popolo infrange la prima alleanza. Vuole ricominciare con le stesse persone, cioè con le stesse persone cocciute e dure di cuore che hanno infranto la prima alleanza. E questo è un mistero, perché noi di solito, ecco, cambiamo subito soggetti quando, insomma, i primi risultano un po' duri e lenti a capire. Dio continua, si ostina a chiamare e a fare alleanza con le stesse persone. Quindi la Bibbia è la storia, in questo brano in modo particolare, di un Dio che continuamente ricostruisce ciò che l'uomo distrugge. Quindi Dio ricostruisce un'alleanza che l'uomo ha distrutto. Allora, questa alleanza così unilaterale, gratuita, fino alla fine, trova compimento chiaramente nel dono ultimo del testo dell'ultima cena di Gesù, dove, quando noi parliamo di nuova alleanza, questo è il sangue della nuova alleanza, capiamo che Gesù si riferisce all'alleanza di Abramo, all'alleanza di Mosè, di Noè, all'alleanza, cioè a quel modello di alleanza dove Dio si impegna con se stesso. Cioè Gesù nell'ultima cena ci dice: io mi sto impegnando con me stesso, non vi sto dicendo questo è il mio sangue, se no, osserverete, no, questo è il mio sangue e basta, questo è il mio corpo e basta. Sulla base di questo nuovo modello di alleanza di Geremia, Gesù istituisce l'Eucaristia, non sulla base del primo modello di alleanza che è stato infranto e che l'uomo non può avere la pretesa neanche di mantenere, perché non lo mantiene. Allora, quando questa alleanza, quando abbiamo parlato di Abramo, no? Che gli animali squartati in due e solo Dio passa, allora si diceva appunto questo: chi passa, chi infrange questa alleanza farà la fine di questi animali. Allora, la maledizione che si sarebbe dovuta abbattere su di noi perché abbiamo infranto l'alleanza è ricaduta su di lui, su Dio stesso, perché in realtà l'alleanza era unilaterale, perché Dio ha preso impegno con se stesso. E nel momento in cui noi abbiamo infranto l'alleanza, il Signore si è immolato lui stesso. E lui stesso è divenuto appunto quell'animale squartato che era simbolo di chi infrangeva l'alleanza. Quindi il Signore si è caricato della colpa che noi abbiamo avuto in realtà, quindi la maledizione non è caduta su di noi, tra virgolette, la maledizione, ma è caduta su di lui. Quindi il Signore si è impegnato con se stesso. Allora, questa è l'alleanza nuova e questa è l'alleanza eterna. Allora, chi può provare a cancellare questa alleanza? Se il Signore si impegna con se stesso, se nonostante io posso infrangere questa alleanza, può essere inutile per la mia vita, ma chi la può cancellare, no? Come si fa a cancellare un'alleanza di una promessa che Dio fa a se stesso, praticamente? Allora, questa è la nuova alleanza. Questa è la nuova alleanza di Geremia e la nuova alleanza di Gesù. Io vi ho dato solo una chiave di lettura. Una chiave di lettura per comprendere un testo veramente grande, un testo meraviglioso, che però dobbiamo avere la coscienza del fatto che è scritto dopo una distruzione totale, dopo il fatto che non c'era più speranza e non c'era più niente a cui aggrapparsi. Quindi è come se Dio ci voglia dire, in un certo senso, ricominciate da me. Qualora tutto crolli, allora ripartire da Cristo, no? Ripartite da me stesso, perché io ho fatto alleanza con voi e l'alleanza che ho fatto è eterna, perché ho promesso su me stesso. Quindi ripartire da Dio quando le sicurezze sembrano crollare e sembrano aver distrutto tutto ciò che c'era prima.